Toc toc, è permesso? Sono Don Giuseppe. Sono venuto a trovarvi anche oggi. Ciao carissima famiglia, carissime famiglie di Castelgoffredo. Come state? Mi trovo bene, in salute? Ah sì, grazie, grazie. Anche noi stiamo bene, sia Don Luigi che Don Matteo che il sottoscritto. Rimaniamo uniti, attaccati a Gesù e confidiamo davvero che Lui ci sostenga in ogni giorno di questa battaglia. E così sono venuto a trovare anche voi perché anche voi possiate continuare a stare uniti a Gesù e vivere insieme quest'oretta, condividerla, parlarci un po', ma non del più e del meno, perché sapete, a volte stiamo insieme anche tante ore durante la giornata, ma abbiamo paura ad affrontare davvero le cose vere, le cose belle, quelle profonde della vita. Invece io sono venuto a casa vostra oggi per parlare delle cose belle, delle cose vere, profonde. E questa situazione che ci costringe a stare un po' a casa, oggi poi non c'è tanto bel tempo, quindi non possiamo neanche uscire in giardino perché c'è qualche goccia di pioggia, e c'è freddo. E invece ci deve dare l'opportunità di parlare in profondità delle nostre cose, di dirci delle cose belle, vere, valide, che durano per la vita. Ecco, vi inviterei a fare questo allora. Cercate di mettervi comodi, magari attorno alla tavola, voi bambini, bambine, ragazzi, ragazze, i genitori se ci sono, se magari non sono impegnati in qualche lavoro essenziale, i nonni, lo zio, la zia, quelli che siete in casa, oppure sul divano, oppure anche seduti per terra dove c'è il tappeto, non importa, l'importante è creare un momento di ascolto e di clima di accoglienza reciproca, non solo delle nostre parole che sono, diciamo, abituali, ma adesso di una parola più grande, la parola di Gesù. È questa che ci porta la speranza, la salvezza. Oggi davvero la parola del Signore ci apre a questa speranza, come sempre. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai giudei: «Se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende. E voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e la sua parola non rimane in voi, infatti non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Parola del Signore. Ecco, forse oggi è una parola un po' più difficile e complicata rispetto a quella di ieri, perché entriamo adesso nell'ultima parte del tempo di Quaresima, dopo la solennità di ieri, l'Annunciazione del Signore, e leggeremo giorno per giorno brani del Vangelo di Giovanni, che è un po' più difficile, un po' più complicato, un po' più alto rispetto così alla immediatezza degli altri tre evangelisti, i Vangeli cosiddetti sinottici, Matteo, Marco e Luca. Ma cercherò di aiutarvi a entrare progressivamente in questa dinamica del Vangelo di Giovanni, che era chiamato e rappresentato anche come l'aquila, perché lui vola molto alto come l'aquila. Ecco, quindi lui è l'ultimo apostolo a morire, siamo verso il 100 dopo Cristo, quindi ha avuto modo più degli altri apostoli di meditare le parole, i gesti di Gesù, e quindi li ha approfonditi, è andato molto in profondità, per questo è rappresentato come l'aquila. Vedete, il Vangelo che abbiamo ascoltato è del capitolo 5, dopo che Gesù ha guarito il figlio dell'ufficiale del re. Vi ricordate l'altro ieri che ne abbiamo parlato? Ma quella guarigione del paralitico l'aveva fatta in giorno di sabato, e proprio perché Gesù si era permesso di fare quel gesto di misericordia il giorno di sabato, i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato, così dice il testo di Giovanni, se vi ricordate. Vedete, i giudei erano molto legati alle prescrizioni di Mosè, ai testi dell'Antico Testamento, molte prescrizioni, erano più di 700 e bisognava metterle in pratica tutte. Pensate quante regole. E pensavano che la giustizia, cioè la salvezza, il fatto cioè di essere ritenuti giusti e pii davanti a Dio, consistesse nell'osservare minuziosamente tutte le regole. E quando uno osserva tutte le regole, allora va davanti al Signore e dice: Signore, vedi che sono stato bravo, ho osservato tutto, tu mi devi dare. Quindi la giustificazione, la salvezza, l'essere resi giusti dipende da quello che io faccio osservando le regole. Gesù non è uno di questi perché non ha osservato il sabato e quindi è da perseguitare perché è un peccatore. Il riposo del sabato. Pensate come a volte una religione mal interpretata diventa un impedimento a incontrare Gesù, come per i giudei. A volte dobbiamo stare attenti anche noi in certe nostre esperienze religiose. Non è la religione che mi costruisco io, con i miei criteri, con le mie abitudini, con le mie usanze, le mie consuetudini, le mie regole, le mie credenze che mi salva, ma è soltanto Gesù che mi salva, confidare in Lui. E infatti, poco dopo, nel Vangelo di ieri, che continua il capitolo 5 di Giovanni, che noi abbiamo saltato perché era la solennità dell'Annunciazione del Signore, appunto abbiamo ascoltato quello di Luca, continua l'Evangelista dicendo che i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio, affermando continuamente che lui era venuto per fare la volontà del padre, per compiere le opere del padre, eccetera. E insomma, e loro erano ancora più arrabbiati, i giudei: ma come? Questo uomo che sappiamo bene da dove viene, da Nazareth, conosciamo la sua famiglia, i suoi parenti, i suoi amici, come può costui pretendere di farsi uguale a Dio, di chiamare Dio suo papà? E non ci credevano, anzi lo volevano fare fuori subito. Gesù invece continua a dire: ma fidatevi di me, credete in me. per i giudei, vedete, era importante che una verità venisse dimostrata almeno da due testimoni. Se due testimoniavano quella determinata cosa, voleva dire che quella era vera. Allora Gesù sfrutta questa loro credenza e comincia a far passare in rassegna tutte le testimonianze che lui ha a suo credito. Siccome loro dicevano che una cosa era vera sulla testimonianza almeno di due persone, Gesù dice: guardate, è proprio vero, sono io il figlio di Dio mandato dal Padre. Quello che dico io è quello che il Padre dice, perché io compio le opere del Padre. Guardate, io ho dalla mia parte più di due testimonianze. Innanzitutto, dice nel Vangelo di oggi, se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. Cioè, non è che io testimonio di me, allora non è vera la mia testimonianza. Serve qualcun altro. C'è un altro che dà testimonianza di me e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Cioè, Dio mio Padre, perché lui è intervenuto e ha detto nel momento del suo battesimo: questo è il figlio mio prediletto, nel quale ho posto tutta la mia compiacenza, tutta la mia benevolenza. Oppure sul monte della Trasfigurazione, abbiamo sentito la seconda domenica di Quaresima: questo è il figlio mio prediletto, in lui ho posto tutta la mia compiacenza, ascoltatelo. Venne allora una voce del cielo che disse: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. In Giovanni capitolo 12 sta al posto della Trasfigurazione. Quindi c'è già la testimonianza del Padre, una, non solo. Ma poi c'è la testimonianza di Giovanni il Battista. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità, e io sono la verità. Io certo non ricevo testimonianza da un uomo, addirittura ho ricevuto testimonianza da Dio Padre, ma vi dico questo perché almeno siate salvati, cioè crediate sulla testimonianza di Giovanni Battista. E sono già due testimonianze, perché Giovanni Battista ha detto: lui deve crescere, io diminuire. Lui, io non sono degno neanche di sciogliere i legacci dei suoi sandali. Quindi l'avete sentita la testimonianza del Battista? Credete almeno alla sua. Poi dice: non solo questa testimonianza, ce n'è un'altra. Io ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni Battista. E qual è? Le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Quelle stesse opere che io sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Appena guarito un paralitico, e lui non può guarire se non gliel'ha detto il Padre. Quindi le opere che fa e che il Padre gli ha detto di fare sono quelle che testimoniano che lui è mandato dal Padre, è il figlio di Dio, è venuto sulla terra a salvarci. Ma ancora di più ha un'altra testimonianza. Voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Le scritture danno testimonianza, tutte le scritture parlano di me. Quindi abbiamo il Padre, abbiamo Giovanni il Battista, abbiamo le opere, abbiamo le scritture. La Bibbia parla tutta di Gesù, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. Anzi, carissimi amici, papà, mamma, figli e figlie, nonni e nonne, oggi non avete per caso una Bibbia? Cercate di tirarla fuori dalla libreria, mettetela lì sul tavolo, oppure sulla credenza, oppure sul tavolino del salotto, così quando ci vedremo anche la prossima settimana la tireremo fuori e la leggeremo insieme. Ancora, non c'è solo la sequenza di queste quattro testimonianze, ma addirittura c'è già Mosè. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me. Ed è la quinta testimonianza che Gesù cita per dire: guardate, io sono proprio quello atteso di cui Mosè ha parlato e sono venuto, il Padre mi ha mandato proprio per salvarvi. Ma loro non credono. Ecco il dramma dell'incredulità. Gesù oggi ci mette di fronte al dramma dell'incredulità e dice a un certo punto: Io non ricevo gloria dagli uomini, ma vi conosco. Non avete in voi l'amore di Dio. Cioè voi avete un cuore chiuso che non si apre all'amore di Dio. Non credete che Dio è amore ed è venuto per salvarvi, per dare la vita per voi. Abbiamo esposto davanti alla chiesa nostra, la chiesa prepositerale di Sant'Erasmo, il nostro crocifisso miracoloso. È il segno concreto, è un'immagine, è un'icona, d'accordo, ma è il segno dell'amore incarnato di Dio che è venuto sulla terra mandando il suo figlio Gesù a dare la vita per noi. Ma voi non credete all'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete. Ecco l'incredulità. Se non altro, no, dice, se un altro, pensate, venisse nel proprio nome, lo accogliereste, certo. Quante persone sono venute sui nostri social, in televisione, ai telegiornali, negli special televisivi, tutti questi soloni che predicano e che sanno tutto e che dicono io sono il salvatore, lo scienziato A, B, C, il politico A, B, C, l'economista A, B, C, tutti dicono che hanno una soluzione. Se un altro venisse nel proprio nome, lo ascoltereste. Siete sempre lì incollati a ascoltare il cellulare, la televisione. Ascoltate gli altri, ma non accogliete me. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Voi siete subito pronti a darvi gloria agli uni gli altri. Ah, quello lì è bravo, quello lì ha vinto la gara, quello lì ha vinto il campionato, e quello lì ha cantato bene, e tutte le gare, la gara del cuoco, la gara dei canti, la gara di chi riesce a fare più successo, più fortuna, la gara di chi coltiva meglio il proprio corpo e poi fa bodybuilding, eccetera, eccetera. Insomma, noi siamo continuamente alla ricerca di uno che è più furbo di un altro, di uno che è più bello di un altro, di uno che ha un'immagine più bella dell'altro. Noi cerchiamo queste glorie che non ci salvano. Come credete se non cercate la mia gloria, la gloria che viene dall'unico Dio? Guardate, dice Gesù, voi non credete a me, ma io non vi accuso, non sono io sono venuto per dare la vita, per salvarvi. Immaginate, c'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Certo, i giudei ponevano la loro fiducia nella legge di Mosè, in tutte le prescrizioni che sono nel Pentateuco, nei primi 5 libri della Bibbia. Pensate, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Esodo e Genesi. Pensate, ma di me lui ha parlato, di me lui ha scritto. Mosè è solo una figura che parla di me, quindi credete a me. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole? Poco prima Gesù aveva detto: voi scrutate le scritture, pensando di avere in esse la vita eterna. Sono proprio esse che danno testimonianza di me. Ma le scritture trovano compimento in Gesù, perché Gesù è la parola incarnata del Padre. Ma voi non volete venire a me per avere vita. Ecco, carissimi, il dramma dell'incredulità. Voi non volete venire a me per avere vita. Questa situazione che ci attanaglia e ci rende il cuore triste per tutte le morti, per tutti i malati, per questa situazione che ci fa cambiare il nostro modo di vivere con il coronavirus, ci dice solo una grande realtà: che siamo cambiati a cambiare vita. Siamo chiamati a modificare il nostro modo di pensare, di agire, di fare le scelte. Siamo chiamati a convertirci, siamo chiamati a credere a Gesù. Voi non volete venire a me per avere la vita, perché Gesù ci dà la vita. Se noi ascolteremo le sue parole, se noi scruteremo le scritture, se noi informeremo le scelte della nostra vita all'ascolto della sua parola, noi avremo la vita, perché lui con la sua parola ci dice solo quello che di bene siamo chiamati a fare, non il male. Purtroppo abbiamo impostato la vita sull'egoismo, sulla ricerca solo di noi stessi, sullo sfruttamento esasperato del pianeta, l'arraffare le materie prime, l'ingiustizia sociale, economica, per cui pochi nel mondo stanno bene e la moltitudine delle genti sta male, e i pochi consumano l'80% delle risorse e i molti devono vivere solo con il 20% delle risorse. Questo non ce l'ha detto Gesù. Questo non ce lo dice, lui ci dice soltanto: ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. In questo sta tutta la legge e i profeti. Se noi davvero accogliessimo le sue parole, noi avremmo la vita. Ma siccome abbiamo dimenticato le sue parole, non abbiamo la vita. Allora, carissimi, tutti facciamo un bel proposito oggi. Tiriamo fuori la Bibbia dallo scaffale, mettiamola lì sul tavolo, o sulla credenza, o sul tavolino del salotto, pronta per essere letta, meditata, e informiamo la nostra vita alla parola del Signore. A tra poco. Thank you. Carissimi, è arrivato il momento della nostra storia. Oggi voglio raccontarvi una storia che cerca di rispondere a questa domanda: a che serve la Bibbia? Spero che l'abbiate tirata fuori e l'abbiate messa in bella evidenza, magari in un angolo della casa che tutti lo possano vedere. Sarebbe bello se poi ci metteste davanti o vicino un lume acceso quando la leggete o durante il giorno, così è una parola viva, oppure un fiore, oppure un bel disegno fatto dai vostri figli che illustri davvero la bellezza della parola di Dio. Allora voglio raccontarvi la storia della voce della conchiglia. Ecco, tutti la possono ascoltare, ma in particolare i vostri figli, i ragazzi, Allora, la voce della conchiglia. Il ricco e potente re delle terre ombrose aveva tre figli. Li aveva cresciuti nell'orgoglio ed educati alla forza e alla generosità. Ma i tre fratelli erano molto diversi l'uno dall'altro. Il primo si chiamava Valente. Era dotato di una gagliarda forza fisica e di un carattere risoluto, ma si mostrava a volte altezzoso e arrogante. Il secondo si chiamava Folco. Era intelligente e acuto, ma spesso avido e senza scrupoli. Il terzo era poco più che un ragazzo e si chiamava Giannino. Portava lunghi capelli biondi che gli incorniciavano un viso simpatico e lentigginoso, in cui brillavano gli occhi color delle castagne mature. Giannino era svelto e furbo, ma doveva guardarsi continuamente dagli scherzi che gli giocavano i fratelli più grandi, che non lo stimavano molto. Il re delle terre ombrose era ormai vecchio, ed era giunto il momento in cui doveva cercarsi un successore. Ma il buon re non sapeva quale dei tre figli scegliere. Li amava tutti e tre e per tutta la vita non aveva mai fatto preferenze. Così un giorno li convocò nella sala del trono. «Figli miei», disse abbracciandoli con gli occhi, «uno di voi sarà il mio successore. Ma sento di amarvi tutti allo stesso modo e non riesco a scegliere. Farò così. Salirà sul trono delle terre ombrose quello di voi che riuscirà a portarmi lo smeraldo verde custodito nella grotta ferriera nel paese del nord». I tre fratelli rimasero senza fiato. Lo smeraldo verde era il sogno di tutti i cavalieri e di tutti i guerrieri delle terre ombrose, ma tutti coloro che erano partiti alla sua ricerca non erano mai tornati. Troppe difficoltà erano disseminate sul percorso. «So che è un'impresa difficile», proseguì il vecchio re, «ma so che voi potete riuscirci. Vi lascerò tre doni che vi aiuteranno». Pronunciando queste parole, il re alzò un panno ricamato che copriva tre oggetti messi su un tavolo. Erano una spada dalla lama lucente, un bel mucchio di monete d'oro e una conchiglia di quelle a torciglione, grossa due volte il pugno di un uomo. «Sono», dice il re, «la mia forza, la mia ricchezza e le mie parole», spiegò. «La lama di questa spada non può essere spezzata. Chi avrà queste monete d'oro sarà il più ricco della terra. In questa conchiglia ci sono tutte le mie parole, quelle che vi ho detto da quando siete nati ad oggi. Scegliete». Valente e Folco si scambiarono un'occhiatina e scelsero secondo le loro inclinazioni, senza badare a Giannino. Con mossa rapida, Valente afferrò la spada fiammeggiante e Folco il sacco di monete. Giannino prese la conchiglia e se la legò il collo. Poi tutti e tre partirono. Valente sul suo focoso destriero, Folco sulla sua carrozza dorata, Giannino piedi, ma fischiettando. Il primo ostacolo era la foresta tenebrosa, dove regnava il feroce Malak, il bandito. Valente fu il primo ad arrivare. Quando le sentinelle di Malak lo videro, gli sbarrarono il passo, ma il giovane principe sguainò la spada e ingaggiò un terribile combattimento. Folco arrivò poco dopo sulla sua carrozza e si fece condurre da Malak in persona. «Se mi fai passare ti offro 100 monete d'oro», disse al bandito. «Ne voglio 150», rispose Malak. 130, ribatté Folco. E il bandito, 200. E Folco, 140. E la cosa cominciò ad andare per le lunghe, con la trattativa. Giannino arrivò verso sera. Valente stava ancora combattendo e Folco era più che mai avviluppato nelle sue aspre contrattazioni economiche. Il giovane Giannino portò la conchiglia all'orecchio, sentì chiara voce, chiara e piena di bontà, la voce di suo padre che gli diceva: «Ricordati, figlio mio, che si pigliano più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto». Giannino capì, raccolse lamponi e mirtilli e preparò una bevanda dissetante e profumata. Con un gesto semplice e cordiale la offrì a Malak. Il bandito sanguinario non aveva mai ricevuto un regalo in tutta la sua vita e per questo era così cattivo. Assaggiò la bevanda, si asciugò i baffi e poi disse a Giannino con un po' di sospetto: «Perché lo fai?» E lui: «Perché mi hanno detto che lei è il più coraggioso cavaliere dei dintorni. Sei un ragazzo in gamba, chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E lui, Giannino: «Mi lasci attraversare la foresta e permetta che passino anche i miei fratelli, potente e generoso cavaliere». Nessuno aveva mai detto generoso a Malak, che quasi si sciolse in lacrime. Così i tre fratelli passarono la foresta tenebrosa. Valente e Folco, stanchissimi per la gran fatica, si buttarono a terra e piombarono in un sonno profondo. Giannino si portò di nuovo la conchiglia all'orecchio, che diceva: «Ricordati che le ore del mattino hanno l'oro in bocca», disse la voce del padre. Era ancora notte e Giannino ripartì a piedi. Il secondo ostacolo era il lago delle tempeste e quando Giannino arrivò era ancora ghiacciato. Il giovane lo poté così attraversare rapidamente. I suoi due fratelli invece arrivarono che il sole era alto, il ghiaccio era sciolto e le onde dell'immenso lago ruggivano assassine. Valente e Folco furono costretti a iniziare un giro lunghissimo e disseminato di pericoli per evitare il lago. Così Giannino giunse per primo al terzo decisivo ostacolo, la terrificante palude della tristezza. La palude della tristezza era una sconfinata distesa di fango viscido. Solo chi aveva coraggio, tenacia e una forza di volontà impareggiabile la poteva attraversare. Giannino cominciò risolutamente. Ma le sabbie mobili e le radici delle piante morte sembravano tentacoli che lo attiravano verso il basso. Ogni passo gli costava enorme fatica. Più tardi arrivarono anche Valente e Folco. Per loro le cose si misero subito male. Il cavallo di Valente affondò nella melma e il giovane tentò di proseguire a piedi, ma la spada e l'armatura pesanti lo impacciavano. Ogni passo affondava nella fanghiglia fino al naso. La carrozza di Fosco si rovesciò, il sacco dell'oro si aprì e tutte le monete finirono nelle sabbie mobili che le inghiottirono una dopo l'altra. Folco tentò invano di salvarne anche una sola. Dopo un po', Valente e Folco si ritrovarono seduti su un tronco marcio a piangere sulla loro sfortuna, più tristi ancora della palude della tristezza. E Giannino? Vennero anche per lui momenti difficili. Camminava da un giorno e la palude sembrava non finire mai, ma quando insidiosi mulinelli di fango gli avvinghiavano le caviglie, si portava la conchiglia all'orecchio e sentiva: «Io ho una grande fiducia in te, figliolo. Tu sei tutto quello che ho al mondo. Io sono fiero del tuo coraggio», diceva la voce del padre. E altre volte sussurrava: «Non si va da nessuna parte senza fatica e perseveranza. Se vuoi una vita grande, devi vivere alla grande. Coraggio, figlio mio, i grandi ideali fanno grandi le forze. Scava nella tua anima, troverai energie insuperabili e insospettabili». Ogni volta che Giannino sentiva la voce del padre, ripigliava animo, finché vinse la palude della tristezza e si trovò all'imboccatura della grotta ferriera dove splendeva lo smeraldo verde. Allora, pieno di gioia, accostò la bocca alla conchiglia e con quanto fiato aveva in gola gridò: «Grazie, papà!» Vedete, cari fratelli e sorelle, amici carissimi, ragazzi e ragazze, ci sono tante difficoltà della vita. Anche quelle che stiamo vivendo adesso è una grande difficoltà. Per superarle, molti ricorrono alla forza, alla spada, o addirittura al denaro, le monete d'oro. Addirittura Trump, presidente degli Stati Uniti, vuole comprare il vaccino prima degli altri per usarlo solo per sé, pensate. Ma non è la forza rappresentata dalla spada, non è il denaro, le monete d'oro. La forza viene da chi trova in sé, dentro di sé in profondità, energie e forze genuinamente spirituali. Questo è possibile soltanto coloro che possiedono un adeguato bagaglio di parole, le parole del papà, le parole del padre. Sono parole speciali che non portano semplicemente informazioni come i social, come la televisione, i giornali, i computer, eccetera, eccetera, il cellulare, informazioni. Ma queste parole speciali spingono ad agire in un certo modo, parole non solo da sapere, da conoscere, ma parole da vivere. Sono le parole del Signore, è la parola di Dio, è la Bibbia. Voi, carissimi ragazzi, conoscete già molte di queste parole, quelle che vi dice la mamma, che vi dice il papà, quelle degli insegnanti, anche quelle dei vostri catechisti, quelle che sentite dai sacerdoti quando celebriamo la messa, quando facciamo catechismo, quando parliamo tu per tu e confessiamo. Dentro tutte queste parole della mamma, del papà, degli insegnanti, dei sacerdoti, dei catechisti, c'è anche la parola di Dio, la voce di Dio. Vi ricordate, a un certo punto Dio disse nel libro del Deuteronomio: «Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per la via, quando ti coricherai e quando ti alzerai». Non dimenticare mai le parole di Dio Padre, del nostro papà. E allora, avete la Bibbia? Cercate di aprirla, cercate spontaneamente, così a caso, apritela, una parola, una frase, scrivetela in grande, mettetela sul frigo, oppure sulla vetrina o sulla tavola, che sia quella la parola del giorno, ogni giorno. A tra poco. Thank you. Adesso mi rivolgo in modo particolare a te mamma, a te papà, a voi coniugi, a voi sposi e spose, mariti e mogli. Voglio ricordarvi un passo del Vangelo di Matteo, capitolo 19, versetti 5 e 6. L'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due saranno una cosa sola. Così essi non sono più due, ma un unico essere. Perciò l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Sì, carissimi, vorrei ricordarvi che occorre lasciare il padre e la madre e accordare al coniuge il primo posto, che non sarà più del papà e della mamma, ma del marito, della moglie. Nessuna coppia può raggiungere il massimo delle potenzialità nel matrimonio se i coniugi non lasciano il padre e la madre. Questo principio ha implicazioni pratiche nell'ambito decisionale, quotidiano, perché può darsi che i vostri genitori siano propensi a offrirvi suggerimenti riguardanti molti ambiti della vostra vita e i vostri genitori abitano dentro di voi. Ogni suggerimento però dovrebbe essere considerato con attenzione e in ultima analisi dovete essere voi e il vostro coniuge a decidere, non la voce dei vostri genitori. Dopo esservi sposati, non dovreste più prendere decisioni per compiacere i vostri genitori, ma sulla base di ciò che è meglio per il vostro coniuge. Questo significa che un uomo sposato può trovarsi nella condizione di dover dire a sua madre: «Mamma, sai che ti voglio molto bene, ma sai anche che sono sposato. Non posso fare sempre quello che vuoi. Voglio che continuiamo ad avere il bel rapporto che coltiviamo da anni, ma devo pensare innanzitutto a mia moglie. Spero che tu mi comprenda». Un uomo sposato non dovrebbe permettere alla madre di controllare la sua vita. Questo sarebbe contrario agli insegnamenti espressi nella Bibbia, così anche una donna sposata. Non dovrebbe ascoltare solo suo padre. Gesù ha insegnato che marito e moglie diventano una cosa sola, un unico essere, e che nessuno dovrebbe separarli. Il matrimonio deve diventare la vostra priorità. Dovete trattare i vostri genitori con rispetto e nello stesso tempo dedicarvi in primo luogo al vostro coniuge. E allora prego così per voi coniugi. Padre Celeste, voglio bene ai miei genitori e voglio rispettarli, ma so che a volte compiacerli significherebbe accordare la preferenza alla loro opinione invece che a quella del mio coniuge. Ti prego, aiutami a tenere presente che le mie decisioni devono essere orientate in primo luogo al bene del mio coniuge. Guardate, questa è una chicca che vi aiuterà tantissimo nella vita di coppia. Provate. È arrivato il momento di fare la nostra comunione spirituale. Mettiamoci tutti insieme, adesso magari in piedi, con le mani giunte, facciamo un momento di silenzio. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, Io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Davvero ascoltiamo Don Bosco che diceva ai suoi giovani: se non potete comunicarvi sacramentalmente, fate almeno la comunione spirituale, che consiste in un ardente desiderio di ricevere Gesù nel vostro cuore, e Lui verrà subito. Adesso, carissimi, allarghiamo il cuore della nostra famiglia, della nostra comunità, ad abbracciare anche la famiglia del cielo, la nostra comunità celeste, in cui abbiamo accompagnato oggi altri fratelli e sorelle. Gorgaini Giuliana in Caprioli, da via Leopardi. Capra Palmina, vedova Vareschi, da via Pasubio. Seung M, cambogiana, dalla strada per Ceresara, corte Gambaredolo. Insieme a tutti i nostri cari defunti che vivono con te, o Signore, nella Gerusalemme celeste, li ricordiamo e preghiamo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E preghiamo anche per tutte le famiglie che sono colpite da così grave dolore per la perdita dei loro cari, e vorrei ricordarvi in modo particolare la famiglia di Paolo, che è stata così duramente provata dalla sua perdita. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, carissimi, è venuto il momento di salutarci. Domani a quest'ora ci sarà la Via Crucis. Noi ci vedremo lunedì, solito ora, solito appuntamento, in casa vostra. Vi auguro una buona domenica anche. Coraggio, avanti, state bene. Alla prossima.